nascosto l'effetto rifa. E vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
E vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no.
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
Non vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no.
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no.
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
No, vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Buongiorno a tutti, oggi domenica 18 febbraio, Radio Onda Rossa. Oggi è una domenica molto importante innanzitutto per le nostre finanze e infatti prioritariamente prima di entrare all'interno delle tematiche della trasmissione
oltre alle nostre finanze che mo la spieghiamo. 17 febbraio ci ricorda qualcosa, 41 anni fa ci fu la cacciata di Lama, vai.
E anche qualche anno prima a questo punto ricordiamo che fu cotto diciamo così Giordano Bruno nel 1600, quindi diciamo che anche su questo dobbiamo ricordarci qualcosina su quello che era la nostra città diversi anni fa, che purtroppo continua a essere. Innanzitutto i numeri, è molto importante soprattutto in questo periodo dare soldi alla radio. Per quale ragione? Perché purtroppo le nostre strutture sono sempre più in lento decadimento, perché il tempo purtroppo non è clemente con la tecnologia. È di fondamentale importanza a passare al rinnovo del ripetitore, che ci sta per abbandonare, potrebbe abbandonarci da un giorno a un altro, e per questa ragione sul sito della radio troverete un banner su cui cliccare con cui appunto donare una cifra che può essere anche simbolica, ma è fondamentale perché noi abbiamo la necessità di sostituire al più presto il nostro amico compagno ripetitore, che da tanti anni, da 40 anni ci dà una mano a trasmettere le nostre trasmissioni e a permettere a voi di sentire la nostra voce quotidianamente in tutta la città e anche fuori, grazie all'ausilio del sito internet. Saremo molto contenti oltretutto di riprendere una vecchia tradizione, quella del trillino, perché voi come sapete noi non abbiamo contezza di quanti di voi sono all'ascolto, no? Una volta e anche recentemente, insomma, si procedeva col trillino, no? Per dire che, per farci capire che c'eravate e che vi piaceva quello che facevamo e quello che dicevamo. Ora invece vorremmo vedere magari che se durante queste due ore riuscite invece di farci un trillino, di mandarci qualche soldino, ecco. Quindi magari alla fine della trasmissione, siccome sul sito è possibile vedere se ci sono delle donazioni, se i nostri ascoltatori fossero così clementi da utilizzare anche queste due ore per riuscire a finanziare appunto questa struttura, che al di là degli scherzi diviene fondamentale per noi e per voi per continuare questa attività che va avanti da 40 anni. Vi do anche i numeri per ovviamente continuare con l'ordinarietà, col finanziamento ordinario. Cioè le sottoscrizioni che possono essere fatte attraverso il conto corrente postale numero 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, sito in via dei Volci 56 00185, Roma, o anche attraverso il sito internet ondarossa.info. ripeto, l'invito diviene vitale per noi e per la radio, per cui se potete aiutateci, che diviene una cosa fondamentale per entrambi, per noi e per voi. La tematica di oggi è molto articolata, partiremo dunque da una roba che purtroppo è diventata di quotidiana importanza, se ne parla dovunque, purtroppo non ne siamo contenti perché non è una cosa positiva, ma si chiama fascismo. È una tematica che abbiamo già affrontato anche in altre trasmissioni, tra cui in quella passata, e oggi la condiremo di nuovi elementi. Chiaramente in questa settimana sono avvenuti degli accadimenti di rilievo, le condanne di Piacenza, la manifestazione di Bologna, Ci sono stati dei convegni che hanno parlato nel dettaglio di come questi gruppi neofascisti si finanziano. E diciamo che, ecco, la tematica non manca di appigli nella quotidianità, nella materialità della vita che viviamo, al di là, diciamo, di un'analisi più teorica. Però, ritornando proprio alla teoria, oggi cercheremo di declinare un po' la questione del fascismo attraverso diversi canali. Infatti il nostro obiettivo è sicuramente quello di raccontare ciò che sta succedendo e ciò che è successo e purtroppo succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma anche incastonare il concetto del fascismo all'interno di quello che è il grande contenitore che ci tiene tutti uniti nella nostra battaglia, nella nostra lotta teorica o pratica quotidiana, ossia quella dell'appunto della lotta di classe. Cioè, sappiamo bene che il fascismo è rappresentante dell'aggressione della classe dominante sulla classe lavoratrice e quindi da questo punto di vista ci sembra importante incastonarla in un contesto teorico e pratico allo stesso tempo. Come molti purtroppo sanno, questa settimana è stata anche caratterizzata da un'ennesima strage negli Stati Uniti, nella scuola di Parkland in Florida, in cui non un pazzo, ma un fascista, ecco, e questa è la cosa che ci lega a quella strage lì, ha ucciso quasi 20 tra studenti e insegnanti della scuola in cui appunto aveva...
Diciamo questo perché si dichiara, anzi l'hanno rivendicato, che lui faceva parte di supremazia bianca, il Ku Klux Klan americano, questi personaggi l'hanno rivendicato come loro simpatizzante e ci richiama molto direttamente, no? L'esaltazione che certe politiche fanno sulle persone, no? E ci richiama Macerata.
Esattamente.
Quello era simpatizzante di Forza Nuova e della Lega,
militante, addirittura candidato, no?
Perciò voglio dire, lì era in questo modo. Poi tutti cercano di dire erano pazzi, però erano queste mentalità. Noi vorremmo ragionare complessivamente di questa cosa, cioè per capire che cosa significa questo sdoganamento, questo linguaggio, questo modo di minimizzare certe situazioni. Abbiamo Minniti che ha detto che il fascismo è morto e sepolto. Forse lui è perché sta costruendo un nuovo fascismo, no? Il suo, perché la sua pratica, la sua mentalità è quello che sdogana. Cioè, questa operazione in Italia è cominciata almeno più di 20 anni fa, con Violante che voleva equiparare, ha cercato di equiparare i giovani della Repubblica di Salò, anche quelli combattenti, senza distinguere, no? chi erano i protagonisti, questi giovani Salò, della strage di Stazzena. Però lui va a firmare l'anagrafa antifascista lì a Stazzena, anche se i suoi giovani erano quelli che lui voleva equiparare, voleva dargli persino il diritto della pensione e via dicendo. Cioè minimizzare con l'intervento di Berlusconi, Meglio Fini, insomma, ci ricordiamo un po' tutti cosa è avvenuto, questo scivolamento della legittimazione di queste situazioni hanno portato a questi risultati, che mentre avanza lo sdoganamento, la minimizzazione del fascismo, avanza sempre di più l'anticomunismo. E non è un caso, no? Che si cerca proprio di fare così. E l'anticomunismo non è che lo vediamo solo attraverso i giornali della destra o di Casapound. L'anticomunismo lo vediamo dentro al PD, con le politiche, le scelte sociali, economiche che questi partiti fanno e la minimizzazione anche degli eventi che succedono. A Bologna l'altra sera hanno schierato migliaia di poliziotti, no? proteggere un comizio di un reazionario terrorista, come si può definire?
Si è condannato, quindi...
condannato per le... ecco, i Fiore a Bologna con arroganza e prepotenza e dice che la polizia è stata schierata per difendere un diritto costituzionale per la campagna elettorale, come se è un diritto avere le piazze di questi personaggi, se l'hanno sdoganato, hanno consentito che questi presentano le liste a legittimarle come Casa Pound e Forza Nuova, danno tribuna fino al punto che ormai si dichiara che lui sarà il presidente del Consiglio, un razzista come Salvini. Noi siamo arrivati a questo punto, e beh, su sto punto, ecco, la radio sta settimana, noi ne stiamo parlando sempre, però è un momento brutto della storia italiana. Allora, su queste cose vorremmo capire, ragionare, stimolare pure il dibattito, se ci sarà, con gli ascoltatori della radio, perché qui siamo in una fase veramente molto pericolosa, siamo su un piano inclinato che ci porta veramente a delle situazioni che non sappiamo, anche perché lo schieramento politico che si sta delineando, che va dalla 5 Stelle al PD, passando tra la Lega e Forza Italia, uno schieramento identico, si possono tranquillamente mescolare tra di loro, perché poi alla fine hanno le stesse concezioni liberiste, hanno le stesse concezioni della democrazia, che non conta un cazzo e che la gente deve solo subire e ubbidire. Noi vorremmo ragionare su questo, cercheremo qualche contatto che ci spiega cos'è stato il marcartismo e come viene praticata ancora oggi negli Stati Uniti, perché poi noi ci mettiamo sempre il peggio che viene dagli Stati Uniti, ce lo portiamo qua, che sia culturale, che sia alimentare e che sia anche politico.
Infatti, no? Soprattutto dal punto di vista ideologico, mi riaggancio a quello che ha detto Ettore un secondo fa, come purtroppo qualcuno di noi ha avuto modo di leggere sui giornali recentemente, addirittura è stata lanciata l'anagrafe anticomunista da un noto quotidiano a cui preferiamo
non parlare. Ma non gli diamo ma tanto peso, però.
Appunto, manco ne parliamo di chi è stato, però questo per dare un po' il termometro della situazione, perché poi di fatto il fascismo esiste in quanto antibolscevismo, nasce in quanto antibolscevismo, e questo lo dicevano chiunque, tutti quelli che l'hanno fondato teoricamente, a partire ovviamente dai capi italiani, tedeschi e anche americani. E perché è importante l'America? Lo diceva un secondo fa Ettore, perché gli Stati Uniti d'America passano sempre per essere stato il regno delle libertà, il paese dei liberali, il paese in cui tutti quanti potevano esprimere le loro opinioni, in cui nessuno era mai stato, sì, non era mai stato, diciamo, costretto a pensare in una maniera o un'altra, in cui è possibile dichiararsi nazisti, in cui non è un reato essere comunisti. Ma in realtà le cose lì, proprio nel periodo in cui nasceva, no, il fascismo in Italia e anche con un po' di ritardo in Germania, quindi parliamo di un secolo fa, evidentemente anche negli Stati Uniti cominciava a essere forte. Ma perché? Perché di fatto il fascismo, essendo uno strumento molto affilato, no, della classe dominante, come abbiamo detto all'inizio, si rafforza e viene finanziato proprio dagli stessi gruppi borghesi nel momento in cui la minaccia, diciamo, dei lavoratori, la Red Scare, lo dico in americano, vuol dire la minaccia rossa, come veniva chiamata dagli americani in quel periodo, comincia a essere pesante. Non dimentichiamo che proprio negli anni 20, in un paese come gli Stati Uniti, avevi l'Industrial World Workers, che era un sindacato molto forte, raggiungeva quasi 3 milioni di aderenti, abbiamo un partito comunista estremamente forte, quindi effettivamente, nonostante poi questo sia stato negato a noi, la minaccia esisteva dal loro punto di vista. Allora che c'è di meglio se non mettere in atto quelle leggi che poi sono diventate celebri anche grazie a Giuliano Montaldo, che col suo film Sacco e Vanzetti ha reso celebre quello che era una prassi, cioè che sostanzialmente chi dissentiva, anche se non era responsabile di niente, sarebbe stato punito. E parliamo di centinaia di migliaia di anarchici e comunisti che vennero presi, uccisi, anche se poi di fatto non esistevano dei capi d'accusa. Adesso abbiamo in collegamento in questo momento Claudio De Fiores, che insegna all'Università della Campania e che si è occupato di questo tema in un libro che ha scritto recentemente, ed è molto importante perché lui ha fatto un collegamento estremamente, diciamo, dettagliato tra la questione cinematografica, quindi citando ovviamente Giuliano Montaldo, di cui parlavo prima, di Sacca e Vanzetti, e i due periodi, no, della cosiddetta minaccia rossa, cioè quella degli anni 20 e quella un pochetto più nota, perché più recente probabilmente, del maccartismo. Però la cosa che abbiamo apprezzato è stato proprio il suo approccio di vedere in questi, che non sono singoli episodi, ma che sono, diciamo, una volontà appunto della classe borghese, quella di andare contro i principi teoricamente liberali degli, diciamo, della carta costituzionale, se si vuole, delle leggi successive degli Stati Uniti, e quindi creando così una forma, diciamo, dispotica, mascherata, meno evidente di quella che fu il fascismo negli anni 20 o il nazismo ancora di più, diciamo, in Germania. Quindi la domanda, che innanzitutto saluto Claudio, buongiorno Claudio, ci senti? Claudio, ci senti?
Sì, mi senti?
Perfetto, sì, si può alzare un po' la voce.
Buongiorno
a te. Io la domanda che ti volevo fare, no, è esattamente questo. La faccio, la butto là molto forte, ecco. Secondo te si può parlare di un vero e proprio fascismo negli anni 20 e nel periodo del maccartismo, anche se sotto mentite spoglie? Pensi che possa essere un fenomeno assimilato, nonostante la storiografia su questa non si sia mai espressa in questi termini?
Il fascismo è stato sempre un fenomeno di reazione rispetto alla capacità di mobilitazione del movimento operaio, quindi tanto più il movimento operaio si imponeva nella società, tanto più era l'esigenza di una reazione che in Europa ha assunto i connotati tipici del fascismo, ma una reazione altrettanto repressiva si è avuta anche in momenti fondamentali della storia americana. Ho capito che ci sono stati già, avete già trattato in parte anche quello che è avvenuto all'indomani della rivoluzione d'ottobre anche in America, perché lì c'è stata una fase, si è aperta una fase di regressione costituzionale, di sistematica violazione dei diritti individuali, e sono anni segnati da arresti indiscriminati, processi sommari, quindi tutti i capisaldi della costituzionali in qualche modo non sono messi compromessi gravemente dalla fase repressiva che si è aperta all'indomani della rivoluzione di ottobre, che aveva avuto anche sul piano normativo alcuni passaggi particolarmente gravi, perché c'erano state anche leggi sull'immigrazione che di fatto delineavano in modo netto chi erano i soggetti che andavano respinti e chi doveva invece, chi aveva la possibilità di entrare negli Stati Uniti, e il fatto di essere di sinistra, di aver aderito al movimento anarchico, di essere pacifista, erano cause di esclusioni per quanto riguarda l'accesso negli Stati Uniti oppure di espulsione. Noi assistiamo in quegli anni a centinaia di stranieri che verranno deportati per motivi politici.
Sembra un po' di sentire la storia attuale, no? I concetti di anticomunismo, di immigrazione, di deportazione, di, diciamo, soggetti che non hanno i documenti o che sono semplicemente diversi per una questione di nascita e di nazionalità. Quanto secondo te questa ondata fascista, lo possiamo dire, secondo me, la tua analisi mi sembra molto, molto precisa, si sta riproducendo? Cioè, in altri termini, questo, io abbiamo aperto la trasmissione parlando della strage lì nella scuola della Florida da parte di un fascista appartenente alla white supremacy. Quanto secondo te di questa, diciamo, tendenza alla discriminazione è rimasto all'interno degli Stati Uniti, nella mentalità e nella, diciamo, anche all'interno della teoria di questi partiti? Ovviamente faccio riferimento pure al Ku Klux Klan.
No, una cosa pure volevo aggiungere, per capire, scusa, quella, il maccartismo non è un periodo, è una legge degli Stati Uniti, è ancora vigente, ancora si può attuare e praticare, la pratica in modo diverso, ma ancora è attiva questa norma.
Perché questo è particolarmente interessante, perché i processi negli Stati Uniti sul piano normativo sono processi, diciamo così, carsici, nel senso che
Claudio?
Pronto?
Pronto Claudio?
Claudio? È caduta la linea.
Probabilmente è caduta la linea, richiamiamo subito.
Io mi sento bene.
Sì, eccoci, adesso ti risentiamo. Eccoci, sì, ci siamo.
No, sto dicendo, la domanda è molto interessante, perché sul piano normativo noi abbiamo sempre assistito negli Stati Uniti a dei processi classici, nel senso che nei periodi di emergenza tornano a essere utilizzati come se mai fossero venute meno determinate leggi. Questo perché molte leggi non sono mai state abrogate. Si dice che in alcuni casi vanno in desuetudine, però le leggi non vanno mai in desuetudine, quindi vengono riapplicate allo stesso modo, individuandole e poi insomma calibrandole a seconda di quello che è il nemico interno, che il migrante, può essere il comunista, l'anarchico, e quindi vengono di nuovo ridefinite e riaggiornate. Però ci sono alcune disposizioni che sono state adottate nel corso del primo conflitto mondiale e che sono state, che poi le abbiamo ritrovate riproposte negli stessi termini e applicate anche a ridosso del conflitto in Iraq. Quindi insomma la limitazione dei diritti è qualcosa che scatta sistematicamente all'interno dell'ordinamento americano ogni qualvolta c'è un pericolo emergenziale che può essere legato a un conflitto bellico esterno, ma anche al terrorista, all'islamico, al nero e così via. Nel corso della storia americana c'è un tratto che è comune e che mette insieme, tiene insieme tutti questi momenti della storia anche dal punto di vista normativo.
Quindi diciamo che in qualche maniera sono delle armi che rimangono nelle tasche della classe.
Pronto?
Sì, mi senti?
Mi sento poco.
Adesso mi senti meglio?
Sì,
ok,
sì.
Perfetto. Sì. Dicevo, sono delle armi che rimangono comunque all'interno, diciamo, delle possibilità della classe dominante e vengono utilizzate ovviamente a comando per quanto riguarda, ecco, la minaccia, appunto, che regolarmente.
Sì, ogni qualvolta si ravvisi l'esigenza, perché il tema dei diritti è un tema particolarmente delicato. C'è un'istanza che è sempre prevalente, che è il modo di vita americano, no? L'American Way Life, cioè, che assume una valenza preponderante. A un certo punto bisogna arginare in tutti i modi tutti quei fenomeni che rischiano di compromettere questo stile di vita americano, anche a costo di limitare i diritti. E questo è avvenuto ripetutamente nella storia americana, è avvenuto nel cosiddetto triennio della regressione costituzionale dopo la rivoluzione d'ottobre, quindi 17-20, è avvenuto l'indomani del secondo conflitto mondiale, negli anni dell'inizio dell'emergente contrapposizione tra i blocchi, che però chi ha pagato in quegli anni sono stati i cittadini americani, quei cittadini che negli anni precedenti si erano schierati a sinistra e avevano aderito al Partito Comunista e anche alle altre organizzazioni della sinistra radicale negli Stati Uniti. E poi negli anni successivi è stato anche applicato nei confronti del migrante, oggi del terrorista, del pacifista negli anni ancora prima dell'equatore, insomma, quando iniziano le guerre di globalizzazione ci sono processi che vanno a limitare in modo significativo le libertà costituzionali. Penso al Patriot Act di Bush, cioè in quegli anni.
Esattamente. No, insomma, mi sembra che il titolo che è dato al testo, Il fragile scudo della Costituzione, è un po' applicabile anche non solo in ambito statunitense, ma anche in ambito italiano. Insomma, noi abbiamo aperto la trasmissione parlando degli episodi, della disponibilità data dal ministro degli interni a un terrorista come Fiore di fare una manifestazione a Bologna, con la polizia che ha manganellato gli antifascisti, che dovrebbero essere quelli tutelati dai fascisti, al contrario. Quindi diciamo che un po' anche il discorso della tutela della Costituzione, per carità, può andare bene come momento tattico, ma comunque si rivela fragile nel momento in cui il capitale, come appunto dimostrato anche e soprattutto, come stai dicendo tu, negli Stati Uniti, ha necessità di manganellare, dico a livello concettuale, i diversi, cioè quelli che vorrebbero un cambiamento in qualche maniera del sistema vigente. Dunque diciamo la Costituzione sì, potrebbe essere uno scudo, ma la sua fragilità anche storicamente è stata conclamata da tutti questi episodi, ripeto, non soltanto dalle parti nostre ma anche negli Stati Uniti, dove io non tarderei a definire queste ondate chiamate appunto di terrore rosso, di paura rosso, Red Scare, come periodi di fascismo in qualche maniera, una forma diversa del fascismo che noi abbiamo avuto in ambito più continentale.
Sì, sì, questo è indubbio. Il titolo del libro, Il fragile scudo, prende spunto da una lettera di Dalton Trumbo, il leggendario sceneggiatore americano, a un suo collega ad Albert Mazzi, che era un regista, sceneggiatore anche lui, che lui dice: abbiamo usato la Costituzione come scudo. Io provo a ricostruire sia la forza che ha assunto la Costituzione in quel contesto, ma anche la fragilità, perché quando si profila un periodo di emergenza, di supposta emergenza, quando c'è un pericolo per l'ordinamento, allora ecco che la Costituzione quasi viene meno, la capacità di tenuta si riduce notevolmente. perché assume rilevanza quello che erano l'esigenza di preservare l'ordine politico e sociale. Quindi è questo. La fragilità discende proprio dall'applicazione sistematica degli istituti emergenziali, che hanno quale obiettivo intrinseco quello di limitare i diritti e gli spazi di libertà e di democrazia.
Quindi sostanzialmente condividi la nostra, diciamo, interpretazione del fatto che la Costituzione si va a difesa, ma non è sicuramente la battaglia finale. Insomma, soprattutto i comunisti dovrebbero sapere che la Costituzione può essere importante, l'applicazione, tutto quello che sappiamo rispetto soprattutto alla nostra Costituzione, ma proprio come hai detto tu giustamente, se serve, se si vede un pericolo per l'ordinamento, che insomma è evidentemente qualcosa che ci riguarda da qualche punto, da molti punti di vista, e se serve appunto proteggere quella che è il rapporto di classe, ossia la classe dominante contro un'avanzata della classe proletaria, insomma, subordinata, con la parola limitiamo i diritti perché serve per proteggere l'ordinamento, ecco qui che da un momento all'altro dalla Costituzione se ne va carta straccia e si va avanti con la repressione, così come è avvenuto. Noi abbiamo visto anche in soprattutto sul territorio europeo dopo gli attentati, tu facevi prima riferimento giustamente all'attualità e dunque al discorso dell'Islam eccetera, insomma in Francia sono stati sospesi dei diritti, quindi qualora lo stato emergenziale significa questo, significa esattamente dire esiste una carta costituzionale ma oggi non la applichiamo tranquillamente, dunque appunto quello della difesa della Costituzione rimane secondo me un passaggio importante dal punto di vista politico, non deve essere sicuramente l'obiettivo, perché la Costituzione comunque è tutelata da un sistema di classi in cui una classe borghese domina su quella lavoratrice.
Perché la Costituzione è come le leggi, si fanno e si interpretano, e l'interpreta questa situazione a classe dominante, chi domina ne dà una sua interpretazione e una sua applicazione a secondo gli obiettivi. Oggi la classe dominante, che prevale ormai in tutto il mondo, è liberista, come qualcosa si muove in direzione opposta a questo modello trovano sempre forma diversa, utilizzando tutti gli schemi. Il paese più democratico del mondo, come viene definito dalla classe dominante, gli Stati Uniti, in cui è vietato l'organizzazione di sindacati in un certo modo, di costruire un partito comunista per esempio, cioè, eppure ci hanno provato con il periodo delle pantere nere, delle cose, che cosa è successo, noi abbiamo avuto vittima di questa politica marcatista anche un'italiana come Silvia Baraldini, condannata solo perché era non protagonista di azioni ma di simpatie verso le pantere nere. Insomma, voglio dire, e oggi ci troviamo questa situazione che ormai anche in Italia questo marcantismo sembra ormai direttamente, Minniti sta facendo ai politiche marcantiste di fatto. Come ti sembrano forzature o ci sono dei punti di congiunzione a questo tipo di letture?
Io sarei in dissenso su alcuni passaggi. Allora, è vero quello che dicevi tu, ma diceva anche prima Francesco, c'è una fase emergenziale che si è aperta in tutta Europa, che va dall'adozione dello stato di emergenza in Francia dopo gli attentati, che si è aperta e non si è ancora chiuso, al modo di interpretare come questione di ordine pubblico il tema dell'immigrazione in Italia, le misure di Minniti e anche insomma la decisione di finanziare i campi di concentramento in Libia pur di arginare il fenomeno. Sono passaggi gravi che vanno a incidere anche questi sulla capacità di tenuta della Costituzione e quello del suo spirito. Però la Costituzione è sicuramente un'arma. La Costituzione è un argine, lo è sempre stato. C'è una differenza, non è una legge come le altre, perché la legge per essere applicata è sufficiente che intervenga un giudice, quindi la questione è estremamente giuridica dal punto di vista formale. La Costituzione è un terreno di conflitto, quindi dipende dal conflitto sociale, dal come si organizza e la capacità di tenuta di una Costituzione. Le fasi di grandi mobilitazioni politiche e sociali, il biennio 68-69, noi abbiamo avuto una fase di straordinaria attuazione della Costituzione, degli istituti democratici, lo statuto dei lavoratori, tutta una serie di misure che hanno sicuramente implementato il senso di appartenenza alla Costituzione e ai suoi valori sociali antifascisti. Se questo viene meno, chiaramente anche la Costituzione risente. Quindi è vero quello che si dice, che nelle fasi di emergenza la Costituzione in un certo senso perde quella che è il suo vigore, però è proprio tutto questo è affidato alla lotta politica, alla capacità di mobilizzazione politica, sta così alle masse, ai processi di organizzazione impedire che questo possa avvenire. Quando avviene è perché c'è il conflitto ha preso un'altra direzione, però senza la Costituzione tutto sarebbe più difficile, tutto sarebbe veramente pressoché impossibile, anche le fasi di implementazione sul piano democratico dei diritti sociali
senza ombra di dubbio. Infatti noi parlavamo di un argine, senza dubbio questo lo condividiamo, però ecco che non debba essere l'unico obiettivo, perché appunto poi se non si sostanzia una lotta del genere con un'ottica di classe, evidentemente manca sempre un pezzo, perché appunto
è indubbio la ragione per la quale anche la Costituzione italiana ha sempre dato fastidio alle classi dominanti, in modo particolare ai ceti economicamente più forti.
E tra l'altro
chi ha voluto smantellare, chi puntava a smantellare anche in prossimità del referendum dell'anno scorso, la Costituzione, le note ci provenivano dalla JP Morgan, quindi dal potere finanziario, che chiedevano che questa Costituzione, che era stata forgiata negli anni dell'antifascismo, che era fortemente compenetrata al suo interno da idee socialiste, dovesse essere il prima possibile smantellata perché non è più coerente con l'ordine del mondo. Quindi la capacità di resistenza costituzionale, la capacità di resistenza sociale, chiaramente tanto più debole la resistenza sociale, tanto più la Costituzione risente, però le due questioni stanno insieme.
Allora, noi ringraziamo Claudio De Fiores per l'intervento molto chiaro su Costituzione e appunto Stati Uniti, vista da molti a torto, appunto, come abbiamo cercato di spiegare molto rapidamente, come il baluardo della libertà, quando in realtà hanno avuto, quando necessario, appunto, un aggravamento della repressione fascista nei confronti dei compagni, degli anarchici e di chi dava fastidio.
E l'hanno anche esportata, insomma, in tanti modi.
Sì, quello si è visto. Però sai, loro hanno sempre questa retorica, sta America Fosse, dicono che in America è tutto libero, poi fuori non si capisce. No, in realtà in America non è tutto libero, perché all'occorrenza fanno quello che devono fare senza alcun problema. Insomma, i risultati sono stati per certi versi molto più gravi, data l'importanza economica, politica e aggiungo anche culturale, soprattutto del cinema, che è il tema di cui appunto parla nel testo anche Claudio. Per tanti paesi, no? Cinema statunitense ce l'abbiamo tutti quanti dentro le case, 24 ore su 24, e quindi una sorta di imperialismo culturale che evidentemente non ha riguardato solamente gli Stati Uniti, ma diciamo tutti i paesi del mondo, non solo quelli cosiddetti a capitalismo sviluppato. Ringraziamo ancora Claudio De Fiores, noi adesso proseguiamo, sentiamo un altro compagno sulla tematica del fascismo, dopo uno stacco musicale.
I could do a song for you. That I guess is about the greatest song ever written about America. And it's by Woody Guthrie. And what's so great about it is it gets right to the heart of the promise of what our country was supposed to be about. And I guess I don't know if you talk to some of the unemployed steel workers from East LA or Pittsburgh or Gary. There are a lot of people out there whose jobs are disappearing. I don't know if they'd feel it. I do this for you, reminding you that with country. Well, one side. That ribbon highway, I saw above me the endless sky. I saw below me a golden valley. Now this land was made for you and me. Followed my footsteps through the sparkling sands of the diamond deserts, and all around me a voice was sounding. They cried, this land was made for you and me. Well, the sun came shining.
Ritorniamo in trasmissione, questa per gli appassionati di musica era This Land Is Your Land di Bruce Springsteen, cioè non di Bruce Springsteen, di Buddy Guthrie, cantata live da Bruce Springsteen, ecco, per questo abbiamo messo proprio riferimento al fascismo americano.
E bene, noi siamo in collegamento con un giornalista di Pompeje, Valerio.
Ciao.
Che ho sentito l'altra sera a questo convegno prefatto al cinema Palazzo, in cui si discuteva come è stato sdoganato, come sono strutturati e organizzati il fascismo qui in Italia. Ho sentito il tuo intervento che mi ha colpito, anche il modo di come sono organizzati e finanziati queste organizzazioni. Se ci puoi fare il sunto di questo ragionamento.
Sì, il ragionamento è che si è discusso molto negli ultimi mesi dei finanziamenti, della capacità di queste organizzazioni di avere la disponibilità economica, eccetera. Io quello che penso è che noi possiamo dire quello che sappiamo, cioè che mentre possiamo dire per il Front National, ad esempio, di Marine Le Pen, che esistono dei finanziamenti che arrivano dalla Russia, di Putin ad esempio l'ha raccontato Marin Turchi, una giornalista di Mediapart, in delle lunghe inchieste, e è un po' più complicato raccontarlo per la destra italiana. E sappiamo sicuramente che su alcuni conti intestati a Roberto Fiore, Forza Nuova, girano una quantità incredibile di denaro, transitano centinaia di migliaia di euro e da cui provenienza non si capisce bene, e l'ha raccontato Giovanni Tiziani in una lunga inchiesta sull'Espresso. E per quanto riguarda Casa Pound, quello che osserviamo è come accanto a una struttura politica che si presenta come un piccolo ma agguerrito partito, si accosta una struttura anche economica in cui i vertici dell'organizzazione tendono a coincidere anche con un gruppo imprenditoriale. Parliamo di negozi di vestiti, di ristoranti, ad esempio è stato da poco nominato il nuovo vicepresidente dell'organizzazione, che è responsabile milanese, che è intestatario anche della succursale romana di Angelino, che è l'osteria di proprietà di Gianluca Chiennone. Nessun reato in tutto ciò, in qualche modo il ragionamento che se ne può trarre da questa vicenda è eminentemente politica. Abbiamo un'organizzazione molto poco trasparente al suo interno, apparentemente priva di meccanismi democratici che appartengono a tante organizzazioni, associazioni, partiti, i cui vertici appunto corrispondono anche a dei vertici economici. Anche la stessa vita interna associativa, politica, militante e culturale è strutturata nello stesso modo, con associazioni di prossimità per quanto riguarda lo svago, con le sedi che sono spesso anche pub, con il merchandising. Quindi evidentemente, devo dire, io penso ad esempio Lucia Annunziata è stata molto brava quando è intervenuto Di Stefano, possiamo discutere a lungo sull'opportunità o meno di invitarlo in uno studio della televisione pubblica, però almeno gli ha detto: io so che voi avete una retorica e che ormai vi siete imparati a parlare con i giornali, eccetera, ma c'è una grossa differenza poi tra quello che mettete in pratica e quello che raccontate all'esterno. Ci possono credere sostanzialmente quei quattro gonzi che vi portate dietro, o chi insomma fa molta poca attenzione, anche quella stampa che ha interesse a mostrarvi così, o fa molta poca attenzione a raccontarvi. Questa è una struttura che assomiglia più in qualche modo a una setta che a un partito, a un'associazione. Però ecco, nonostante il giornalismo è bene che continui a indagare nei prossimi mesi, nei prossimi anni su le fonti di finanziamento di queste organizzazioni, io penso che al momento questo è quello che possiamo fotografare.
Sì, oltre a questo, e queste sono le forme di come poi si trovano i denari per fare le politiche che praticano, no? che come appaiono questi l'odio tra i poveri, il linguaggio prima gli italiani, questo sdoganamento e queste tribune che gli vengono offerte, in certi casi magari, come Lucia Nunziata avrà pure incalzato a dare delle risposte, ma in certi passaggi gli hanno dato proprio una tribune per giustificare e far passare questo linguaggio che si sta diffondendo a macchia d'occhio in tutta Italia, ormai lo sdoganamento totale di quei concetti e di quei valori che loro trasmettono. Come si deve fare, insomma, al di là di indagare su come vengono finanziati, ma anche per quale motivo vengono sdoganati in questo modo, con questi linguaggi, e che connessione ci hanno anche con la Lega, perché hanno tentato anche degli approcci di alleanza, e molti rappresentanti di queste strutture organizzate fanno il servizio d'ordine a Salvini quando va in giro.
Ma quello che possiamo dire su questo, io penso, è quando Forza Nuova 20 anni fa si presentava sulla scena politica italiana, debuttava sulla scena politica italiana, e lo slogan "aiutiamoli a casa loro" era in qualche modo, no, identificato con la destra più estrema. Ora 20 anni dopo questo slogan fa parte quasi tutto l'arco parlamentare, altro che cordone sanitario. E l'ha detto Renzi, "aiutiamoli a casa loro". Le politiche migratorie dell'ultimo governo in particolare sono politiche evidentemente estrema destra. La campagna sulle ONG, che ha visto protagonista ad esempio Luigi Di Maio, ha dei toni molto simili a quelli dell'estrema destra. Ma d'altronde, se Salvini può andare in televisione e dire che è in atto un piano di sostituzione etnica, no? È evidente che è un'idea che pensata razionalmente è incredibile, no? E qualche centro di potere occulto da qualche parte stia razionalmente organizzando i flussi migratori. È una parte del repertorio dell'estrema destra da quasi un secolo, il cosiddetto piano Galergi. Evidentemente, insomma, c'è uno spostamento della percezione politica. Che succede a questo punto?
Spieghi sto piano Galergi, perché non tutti gli ascoltatori lo conoscono.
Il piano Galergi,
anche tutti i conduttori.
È esattamente questa idea qua, è un pamphlet che raccontava esattamente questa idea qua, che qualcuno in particolare
come i cosi che siano lo come i libri dei Sion, là, di quelle che
diciamo è più o meno sì, è un ragionamento simile a quello dei protocolli dei savi di Sion, e quello era un falso storico ottocentesco, questo è un po' successivo. E insomma, quello che vediamo in atto è questo slittamento a destra anche del senso comune, ed è evidente che a questo punto, perché se questi slogan, queste parole d'ordine sono diventati, insomma, sdoganati veramente in termini mainstream, il fascismo non è un'opzione valida a questo punto? Questa è la domanda su cui ci dovremmo interrogare. Su questo hanno una responsabilità enorme, credo, i media, ma anche le forze democratiche e progressiste, che hanno in qualche modo hanno partecipato a questo slittamento del senso comune. Un altro problema, io credo, ci bisogna porsi poi, è la cosiddetta informazione di intrattenimento e generalista. La vicenda che ha riguardato Tiburtino Terzo negli scorsi mesi, ad esempio, che è una vicenda in cui attorno alle tensioni di un centro di accoglienza di Via del Frantoio si sono prodotte manifestazioni, contro manifestazioni, centinaia di articoli di giornale, scontri, incidenti, problemi. E quella vicenda era in qualche modo agitata da una parte molto piccola di quel quartiere, che ha avuto un sovradimensionamento mediatico incredibile. Trasmissioni come Quinta Colonna, che non sono esattamente il talk show politico, no? o le trasmissioni del pomeriggio hanno fatto decine di dirette con i, virgolette, cittadini indignati e rappresentanti di Forza Nuova, di Casa Pound, danno una visibilità incredibile a questo tipo di proteste. E visibilità incredibile nonostante riguardasse un piccolo centro e una protesta di poche decine di persone, tra l'altro protesta connotata in, in senso politico in maniera molto molto marcata.
Diciamo che poi i protagonisti sono finiti tutti in galera perché spaccio di droga e erano delinquenti.
Beh, diciamo che una delle cose interessanti è che un pezzo poi segue, siccome se c'è acceso un grosso riflettore, alcuni dei protagonisti di quelle vicende sì, sono stati, insomma, è evidente che facciamo parte di un tessuto, un piccolo tessuto criminale di quel quartiere. Non parliamo ovviamente delle mafie, ma parliamo sì di settori sicuramente sociali
e ovviamente
in grossa difficoltà.
Evidentemente su costoro non sono state fatte le stesse dirette, no? Poi di fatto è stato smascherato, se vi ricordate, questa fake news. Noi diciamo sempre che dovremmo fare una trasmissione a riguardo, no? Di queste persone che invece erano collegate alla criminalità locale, insomma, però se ne è parlato nei trafiletti dei giornali. Ovviamente Quinta Colonna non è che ha rettificato, tanto per far sì, e seguo quello che tu dicevi, che lo slittamento del senso comune verso una destra sempre più reazionario avvenisse senza intoppi. Da questo punto di vista, Valerio, ti volevo chiedere una cosa. Noi prima del tuo intervento abbiamo parlato di Stati Uniti e facendo anche riferimenti storici alla Red Scare, al terrore rosso, insomma al fascismo statunitense, abbiamo un po' sdoganato in questa maniera, almeno a livello terminologico, e ovviamente al maccartismo. Anche in Italia, così come in Germania, così come negli Stati Uniti, mi sembra, insomma, forse adesso che è passato un po' di tempo è più chiaro, però la mano della grande borghesia, che potesse essere anche quella latifondista nel caso italiano, insomma, era evidente dal punto di vista dei finanziamenti. Ora tu all'inizio del tuo intervento hai fatto riferimento, diciamo, a piccoli commercianti, no? Facevi riferimento al ristorante di uno degli esponenti di Casa Pound, insomma, che preferiamo non fargli assolutamente pubblicità, ci mancherebbe dell'altro. Voglio dire, sembra effettivamente, no? Come giustamente stiamo cercando un po' di rallacciare tutti quanti i fili di tutte queste situazioni, che tutto non stia avvenendo per caso, cioè questo sdoganamento chiaro, evidente, 15 fascisti con un terrorista che parla a Bologna e la polizia invece di proteggerci da loro ci manganella, noi che difendiamo la Costituzione, cioè il paradosso completo, evidentemente sembra essere una strategia complessiva, così come lo è stata nel passato, un po' questa è l'idea che ci siamo fatti. Non si trovano però, almeno forse tu ci puoi smentire su questo, sarebbe opportuno se tu potessi farlo, non ci sono ancora tracce di come il grande capitale, al di là delle trasmissioni televisive che come dicevi tu contano assai, forse tantissimo, poi di fatto stia cercando di finanziare direttamente questi gruppi, perché ripeto, il piccolo commerciante si sa che è sempre un po' legato a tutte queste questioni di estrema destra, semplicemente perché insomma, storicamente è un ceto politico che non sempre, ragazzi, non vorrei essere fraintesa, però ci si è legato anche soprattutto per quanto riguarda l'episodio italiano. Tutto il discorso, come tu dicevi, secondo me in maniera perfetta, dello sdoganamento di parole come aiutiamole a casa loro, insomma mi sembra un po' strano che non ci sia una mano proprio della grande borghesia italiana che stia spingendo in questo senso. Dunque ti formulo la domanda in maniera più chiara: ci sono delle evidenze di trasferimento di grossi soldi, quelli che poi tu dicevi che si vede che transitano sui conti dei leader di questi partitucoli e ridicoli fascisti, che provengono però dalla grande mano dalla mano del grande capitale, anche internazionale, perché no?
No, non ci sono queste evidenze.
Non ci sono
queste evidenze. Io credo che non ci sono queste evidenze anche perché la situazione politica, ma anche la capacità organizzativa di queste organizzazioni è comunque limitata. Parliamo di organizzazioni magari piccole, agguerrite, appunto, però insomma non credo che servano più di tanto a qualcuno. E penso che possiamo fare un altro ragionamento. Possiamo fare un ragionamento per cui, mentre una torsione autoritaria, in qualche modo, fino a qualche tempo fa sembrava una cosa impossibile, tutto sommato, io credo che anche i settori cosiddetti moderati, della stabilità, eccetera, siano disponibili a questo discorso, che non è il fascismo come storicamente lo intendiamo, ma sono forme nuove di autoritarismo. Tra l'altro
è un fenomeno globale, questo non è un fenomeno europeo, non è un fenomeno italiano, è un fenomeno che riguarda forme anche di nuovo nazionalismo si stanno dando nell'America del Sud dopo la grossa ondata in qualche modo.
Scusa Valerio, ti interrompo solo per dare un aggiornamento a tutti gli ascoltatori. Quello che sta succedendo in questi giorni, proprio oggi a Rio de Janeiro, è abbastanza grave. L'esercito ha preso il posto della polizia, c'è stata, dicono, un'ondata di aumento di omicidi, di rapine. Voi sapete che la situazione carioca e brasiliana in generale è molto grave, ma adesso c'hanno l'esercito in piazza e ricordiamo che lì c'è stato un golpe bianco in cui il presidente Temer è un vicepresidente di Dilma che è stata fatta dimettere con impeachment al limite della, diciamo, costituzionalità del fatto. Scusa Valerio, puoi proseguire.
Niente, figurati. E in India ad esempio vediamo una enorme ondata di islamofobia e l'affermazione del nazionalismo indù, che ha dei tratti molto simili al fascismo classico in qualche modo. E c'è un libro breve molto interessante di Enzo Traverso che parla di post-fascismo, perché dice quello che sostiene Traverso, che è uno storico importante, che in questo libro, questo piccolo saggio, ragiona sull'estrema destra in Europa in particolare, anche e soprattutto a partire dal caso francese, e spiega che queste organizzazioni che sono molteplici, insomma, che non che tutte ad esempio non hanno una filiazione diretta col fascismo storico, pensiamo alla Lega Nord ad esempio qua da noi in Italia, certo. O al Partito delle Libertà in Olanda, e insomma fanno un po' nel guado e le loro proposte in qualche modo cominciano a apparire come un piano B significativo per l'uscita dalla crisi in Europa, quindi una crisi, un'uscita dalla crisi in alto a destra in qualche modo, e che insomma è una, questa qua è un'ipotesi che comincia a essere probabilmente discussa e presa in considerazione al di là degli slogan elettorali, e penso che la conduzione di alcune campagne, la disponibilità ad alcune campagne mostrata ad esempio dal Corriere della Sera e siano un segnale che anche in Italia ci sono appunto quei settori, i famosi settori moderati che vogliono la stabilità, che si presentano come di centro e di buonsenso, siano anche loro virando a destra e mostrando segnali di disponibilità a discutere di, in qualche modo, di un assetto politico che sia più autoritario di quello attuale.
Beh, del resto Valerio, bisogna dire che il nemico pubblico comune, come ormai viene descritto dalla gran parte anche dei cosiddetti, no, settori moderati, come li chiami tu, cioè gli immigrati, i clandestini, no, rappresentano un elemento che necessariamente favorisce l'emersione di questo senso comune, di questa virata.
Assolutamente, io penso che 10 anni fa il Corriere, 10-15 anni fa il Corriere della Sera ad esempio avrebbe reagito alla campagna sulle ONG in maniera diversa.
Ma infatti non è un caso che noi abbiamo voluto aprire anche con l'episodio americano, in cui chi erano quelli che venivano perseguitati allora erano gli italiani, gli anarchici, i comunisti, cioè i diversi, quelli, il nemico che poteva essere individuato su una base etnica, su una base politica, e oggi diventa il negro d'America, no? Non è un caso che chi, appunto, abbiamo aperto così, chi ha fatto quella strage fosse un fascista legato alla supremazia bianca, quindi a quei settori. Quindi diciamo che
assolutamente, tra l'altro io penso che la cosa, cioè, c'è una frase che dice David Duke, che è il segretario del Ku Klux Klan negli Stati Uniti, anche parlamentare indipendente, candidato più volte, è stato candidato più volte, e Duke dice una cosa molto interessante ad esempio su Trump. Dice: Trump non è, e ovviamente, il nostro candidato, nel senso non c'è un meccanismo di identità tra noi e Trump, però Trump è la possibilità che davvero si possa tornare indietro, cioè che dalla stagione degli anni 60 dei diritti civili si possa veramente tornare, cominciare a tornare indietro, e questo è un discorso molto interessante, ad esempio, cioè la strutturazione di un pensiero reazionario che immagina su alcune questioni che noi abbiamo dato ormai in qualche modo per assodate nelle società occidentali si possa invece tornare indietro.
Perdonami.
La strutturazione, sì.
No, no, finisci,
questo qua, secondo me va di pari passo con quello che dicevi tu, cioè va di pari passo con la strutturazione di un sistematica, no, in qualche modo, di attacco anche ideologico al 68, in qualche modo, all'equilibrismo prima di tutto.
Beh, tra l'altro, guarda, riprendo spunto da quello che dici, perché De Fiores, che abbiamo chiamato prima di te, parla proprio del fatto che il maccartismo aveva l'obiettivo, quindi della seconda parte, intendiamo quella post bellica della seconda guerra mondiale, di cancellare i comunisti, ma anche il New Deal, quindi in qualche maniera, anche in quella maniera, anche in quel caso era una volontà reazionaria, cioè di tornare a tempi differenti. Da questo punto di vista ti vorrei fare una domanda riguardo a Duke e Trump, se è possibile, non so se sei in grado di rispondere, io la domanda te la provo a fare. Secondo te il siluramento di Bannon, che lo dico per gli ascoltatori, per chi magari non è più tanto attento a queste politiche, era di fatto il pensatore, ecco, se possiamo definirlo così, la eminenza grigia della prima parte di Trump, che poi è stato cacciato circa un anno fa dalla Casa Bianca. Come ha, se ha ridisegnato gli equilibri, sempre dal punto di vista di questi gruppuscoli, intendo Ku Klux Klan, White Supremacy e così via, cioè è stata effettivamente una frattura politica nel governo di Trump, oppure di fatto da questo punto di vista le cose non sono affatto cambiate?
Allora, io non sono un esperto di vicende americane, penso che però la cosiddetta alt-right, di cui Bannon era uno dei principali esponenti, sia viva e vegeta. Sia viva e vegeta, nonostante le batoste elettorali dei repubblicani forse porteranno in qualche modo anche a ripresa dell'iniziativa democratica, nonostante le proteste nella società, però penso che la polarizzazione all'interno della società americana abbia ormai regalato una fetta di consenso all'alt-right, al di là di Trump, al di là della presenza o meno di Bannon dentro l'amministrazione. E la conquista da parte del Partito Repubblicano in qualche modo, da parte di soggetti che hanno ricette, proposte, slogan davvero estremisti, è un fatto ormai, è un fatto da cui non so quanto si potrà tornare indietro. Il sistema americano, i partiti americani sono molto diversi in qualche modo dalla nostra vita politica, a quella con cui siamo abituati, in qualche modo quel tipo di bipartitismo perfetto fa in modo che dentro, no, questi grossi partiti convivano anime molto, molto diverse. Ecco, io non so se dentro il Partito Repubblicano americano queste anime potranno continuare a convivere davvero a lungo.
Senti Valerio, ritorniamo a casa. Se parliamo di qua, no? Io ho questo tipo di sensazione, forse la vivo esternamente, non sono giornalista, vivo per strada la questione politica. A me mi sembra che pure questo clima di questo periodo, questo andazzo come sta andando in senso generale, mi ricorda molto la strategia della tensione fatta alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, utilizzando i fascisti attraverso gladi, attraverso situazioni, allora, per orientare in un certo modo e bloccare le rivendicazioni sociali che venivano avanti. Oggi sanno tutti quanti che le condizioni sociali sono a un livello di rottura, anzi forse l'hanno anche superato, e utilizzano questo fascismo, questo modo di ragionare, per controllare un'esplosione di rabbia sociale magari più strutturata e organizzata, perché loro lo vedono quando a Macerata arrivano 30.000 persone per difendere dichiararsi antifascisti, a Bologna, a Torino, in tutta Italia, cioè questa massa ancora c'è. Allora, per evitare che questa massa s'aggreghi, no, magari utilizzano e sdoganano sto linguaggio. Questa strategia può essere fatta senza dare per forza finanziamenti diretti. Il grande capitale utilizza strumentalmente quei mezzi che c'ha il grande capitale, che sono il mainstream, sdoganando, legittimandole, facendoli passare per bravi ragazzi, no? Perché poi ci raccontano non le aggressioni che fanno, come è successo a Piazza Vittorio, che hanno menato due ragazze con ragazzo perché hanno rifiutato i volantini dei Casapando, ma ci raccontano che sono dei ragazzi che portano da mangiare i poveri se sono italiani, perché se non sono italiani bisogna tutti quanti espellere, mandiamola a casa loro, come se questi una casa ce l'hanno, dove le mandano? Cioè, io gli do una lettura di questo tipo, forse influenzato dalle esperienze degli anni 70, che l'ho vissuta più direttamente, cioè avevo un'età più attiva di quel periodo.
Beh, penso che il tema sia il contrario, cioè penso che non ci fa bene fare paragoni con altre stagioni di questo tipo per capire che cosa accade. E le vicende della strategia della tensione che conosciamo avvenivano in un momento in cui non soltanto c'è stato in qualche modo il tema della vittoria elettorale del PC in qualche modo, ma avvenivano in un contesto, no, in cui la sinistra rivoluzionaria italiana era forte, in cui c'erano esperienze in qualche modo di lotta armata, ma anche in qualche modo di una disponibilità al conflitto diffusa. Io credo invece che, ad esempio, il tema dell'antifascismo vissuto come termine identitario, no, da parte della sinistra sia una questione, dopodiché è evidente che invece nel paese questa disponibilità al conflitto collettivo, al conflitto sociale, io insomma non la vedo in questi termini, quindi non credo che
Valerio,
la destra radicale sia usata in qualche modo per bastonare qualcosa, e mi sembra al contrario, mi sembra invece che chi magari ha la possibilità di mettere in campo politiche economiche espansive, redistributive, eccetera, non lo fa, e ha una responsabilità gigantesca invece nel fomentare anche così direttamente quella che chiamiamo la cosiddetta guerra tra poveri, cioè che la conflittualità e la rabbia si riversi verso il basso e non verso l'alto, credo che è il tema gigantesco che ci stanno ponendo anche queste elezioni. E Confindustria ha presentato un piano per le elezioni in cui parla di uguale 98 miliardi di euro, in cui dice il 15% ci rimettono loro, e ovviamente che non si tocchino le leggi di riforma del mercato, del mercato del lavoro. Al centro della ripresa dell'iniziativa delle destre in Italia e in Europa c'è il tema della ricchezza, c'è il tema redistributivo. Io di questa cosa sono convinto, che questa vicenda non si può affrontare senza afferrare ovviamente anche la questione sociale nel paese.
Senti Valerio, sono Serafino, ciao. Senti, io credo, no, condivido con larghissima parte delle osservazioni che tu facevi, insomma, anche stando molto con i piedi per terra, ragionando senza, diciamo, partire per la tangente alcune questioni. Io su un punto mi voglio focalizzare, lo accennavi anche tu: la borghesia, il capitalismo calibrano sempre la propria reazione, le proprie difese in base a ciò che hanno di fronte, cioè se sentono che la minaccia è forte diventa forte la reazione. In questo momento, diciamolo francamente, anche se si vede dal punto di vista dei movimenti antagonisti una certa sollecitazione, una certa ripresa, io credo che loro considerano le grosse centrali finanziarie, bancarie, il grosso capitale, considerano ancora la minaccia sotto controllo. Certamente, come diceva Ettore, utilizzano anche queste forze della reazione aperta, queste forze fasciste, per creare, diciamo, una sorta di panico che poi serve per affermare magari la politica degli opposti estremismi. State attenti a questi, però state attenti anche a quest'altri. Però credo che la minaccia loro in questo momento non l'avvertono a tal punto da poter, come qui torna la questione dei finanziamenti. Tu dicevi giustamente non ci pare all'orizzonte. Poi certo, questa è una cosa che va verificata, dei finanziamenti dei grandi gruppi, delle grandi centrali economiche e finanziarie a beneficio di questi signori, dei gruppi fascisti. Certamente non siamo nella situazione, e qui cerco in maniera rapida di fare un piccolo excursus storico. La genesi del fascismo in Italia risiedeva nel tentativo di impedire l'avanzata, perché allora questo pericolo era incombente, c'era stata la rivoluzione d'ottobre, c'era il biennio 19-20 dove le masse operaie, le masse contadine si stavano muovendo in maniera sostanziosa. Allora lì si afferma la necessità di grandi finanziamenti da parte della borghesia agraria e industriale nei confronti dei gruppi fascisti, e abbiamo visto poi come è andata a finire, con l'avallo ovviamente della monarchia sabauda e delle forze dei partiti, diciamo, conservatori e reazionari. La stessa cosa pochi anni dopo è accaduta in Germania: si abbatte la Repubblica di Weimar, i grandi industriali, a cominciare da Krupp, i grandi industriali dell'acciaio, dell'industria eccetera, finanziano i nazisti e questi qui salgono al potere. In America, abbiamo fatto pure un accenno alle questioni americane, in America negli anni 20, di fronte al pericolo anarchico, socialista, comunista, cosa si fa? Si fa una fortissima repressione nei confronti di questi gruppi alternativi, antagonisti, e si finanziano e nascono o si incrementano il Ku Klux Klan, il White Power, non dimenticando che per esempio gli ideologi nazisti hanno preso a piene mani la stessa filosofia del White Power, e quindi gran parte pure della storia del fascismo ha una genesi, perlomeno dal punto di vista teorico, in America, che ha fatto da questo punto di vista di insegnamento. C'è una telefonata, la prendiamo.
Pronto, puoi aspettare un attimo, Valerio. Pronto?
Sì. Pronto, buongiorno Ettore, buongiorno a tutti, sono Gavino. Io sentivo alcune cose che non mi quadrano tanto. L'inizio della strategia della tensione, se prendiamo Piazza Fontana come inizio della strategia della tensione, avviene per cessare il movimento operaio. In quel periodo lì il movimento operaio stava facendo grandissime conquiste, dalla riforma dell'INPS, naturalmente tutte conquiste di uno Stato democratico borghese, diciamo, no? Lo statuto dei lavoratori, però il movimento operaio trattava anche di mettere nel contratto l'orario in itinere di lavoro, cioè le ore che si impiegavano andare a lavorare e tornare dal lavoro, di avere il viaggio di viaggio per andare a lavorare sulle linee pagato gratuitamente dal contratto di lavoro. E queste cose qui stavano passando in quei giorni. Cosa hanno fatto? Hanno inventato la storia di Piazza Fontana. Io iniziavo a lavorare a Milano poco dopo la vicenda di Piazza Fontana, e la vicenda di Piazza Fontana l'ho vissuta tutta. Arrivavo a Milano quando esplodevano le bombe alla banca dell'agricoltura, e poi ho vissuto tutto il post. E la colpa di chi era? Dei sindacati, che irritavano i lavoratori, che li portavano a questi gesti sconsiderati, quando già ormai si sapeva chi era stato, perché lo sapevamo chi era stato a mettere le bombe. Inventano il taxista Rolandi, scaricano su Valprede, sugli anarchici. E sapevamo anche chi era il movimento anarchico milanese che andava espandendosi a fianco ai lavoratori, e chi erano gli studenti milanesi a fianco ai lavoratori. In Piazza Fontana c'era la casa del lavoratore e dello studente, dove studenti e lavoratori si incontravano per discutere le lotte da fare. E esplodono le bombe a Piazza Fontana. Ecco, il fascismo serve a questo, questo periodo del fascismo serve appunto a questo, a spezzare quello che sono i tentativi di rinascita del movimento. Ed ecco allora che vediamo Casapound e degli altri fare i provocatori in mezzo qui, in mezzo alle azioni di movimento. Io la penso così, questo viene dalla mia esperienza, volevo condividerla con voi. Vi auguro buona continuazione della trasmissione, grazie di tutto.
Ciao, grazie.
Grazie, Gavino.
Valerio, hai sentito pure tu?
No, non ho sentito.
Vabbè, insomma, ha ripreso il concetto che avevo espresso io sulla strategia d'attenzione, in poche parole. Lui dice c'è un tentativo di cercare di mettere insieme i conflitti che si stanno manifestando, perché in Italia conflitti ce ne stanno, che però sono scollegati, sparpagliati, insomma, e che questa strategia utilizzare i fascisti è anche per impedire che questi conflitti si uniscono, cioè il concetto che avevo espresso io, diciamo, prima. Puoi dire quello che ti pare, nel senso che io t'ho riassunto la sì, telefonata.
Sì, io dico una cosa, poi vi lascio a proseguire di trasmissione, che però mi sembra importante. Io non punto, sono molto d'accordo con Enzo Traverso quando dice è inopportuno fare paragoni azzardati con altre vicende storiche, nonostante ad esempio in questo libro si chiama Noi oltre il fascismo, che è un libro molto interessante, poche decine di pagine, ad esempio fa dei parallelismi storici anche azzardati, interessanti, ad esempio sull'utilizzo dell'islamofobia, che secondo Traverso avrebbe lo stesso ruolo di catalizzatore di stanze diverse che nella società, che ha avuto ad esempio l'antisemitismo negli anni 30. E non ci troviamo, io credo, di fronte a ripetersi in qualche modo di esperienze storiche di quel tipo, ci troviamo di fronte a una torsione sicuramente autoritaria dentro la società e a una disponibilità in ampi settori del sociale di natura diversa a prendere in considerazione ipotesi che prima non erano neanche pensate. E penso che il fatto di Macerata lo dimostri. È vero che di fronte a Macerata, ai fatti di Macerata, c'è stata una polarizzazione dentro la società in cui una parte importante, probabilmente maggioritaria del paese, è inorridita di fronte a quanto accaduto, e una parte importante si è immobilitata anche di fronte alla timidezza delle organizzazioni, in qualche modo, in cui prova simpatia, anche soltanto al di là delle tessere, no? Delle organizzazioni politiche, sociali, associative, sindacali, per cui prova simpatia, identità, eccetera. E questa cosa è un fatto importante, dobbiamo anche registrare però che anche di fronte alla timidezza istituzionale si è manifestato un pezzo importante della società italiana una disponibilità a prendere in considerazione, no, non soltanto la preferenza nazionale prima degli italiani, della destra, che è una parola d'ordine della destra europea dagli anni 80, quando la propose Le Pen padre, ma a prendere in considerazione anche ipotesi politiche che sono più vicine alle teorie del suprematismo bianco. Questa cosa noi penso ci dobbiamo fare conti, c'è una razzializzazione della politica e della conflittualità che è un tema nuovo nel nostro paese, io credo, in questi termini. E quindi ci dobbiamo fare, bisogna farci conto. Ci deve fare la politica, ci deve fare chi agisce nel sociale, ci deve fare l'informazione. E un ruolo importante, credo, sta anche a chi invece si fa carico del conflitto sociale dentro la società. Questo qua perché? Perché credo che ad esempio la risposta migliore a quello che sta accadendo, io la vedo in un'immagine secondo me potentissima, cioè dopo l'omicidio di un facchino durante uno sciopero, no? Quando si vedono decine di colleghi di lavoro in sciopero di facchini che stanno bloccando l'ingresso e pregare perché sono musulmani, e scoprire tramite quella vicenda che il facchino che muore stravolto da un camion perché sta scioperando nel proprio paese faceva il sindacalista. Questo è un tema enorme, cioè il riconoscimento dei subalterni dentro la nostra società, che ormai è una società non soltanto bianca in qualche modo, il riconoscimento dei subalterni e anche farsi carico e scoprire in qualche modo che questi soggetti non sono soltanto soggetti deboli e che hanno bisogno di assistenza eccetera, che è un po' il discorso buonista cosiddetto, no? ma sono anche soggetti portatori di esperienze di conflitto, anche autonome. È un fatto secondo me molto, molto importante. Secondo me varrebbe la pena discutere molto di questo, secondo me meno di discutere se c'è un ritorno del fascismo alle porte, perché quell'esperienza storicamente data io non credo si ridarà. Siamo di fronte a una situazione pericolosa sul tema delle libertà, dell'agibilità politica, della democrazia, ma della democrazia diciamo pienamente intesa, in qualche modo, cioè della capacità di ognuno di esercitare in maniera sostanziale e non nominale alcuni diritti. E il combinato disposto tra razzismo istituzionale, razzismo dal basso delle organizzazioni fasciste e un attacco all'idea stessa, no, di uguaglianza sostanziale, ecco, questo è quello che abbiamo di fronte. Io credo questa cosa qua, e credo che bisogna attrezzarsi anche con strumenti nuovi.
Certo, ci abbiamo molto molto ancora da parlarne, perché le cose andranno avanti, sicuramente ritorneremo a affrontare sto tema ulteriormente, perché va approfondito, ci sono molte cose non chiare, non in tutto. Per esempio quello che hai detto mi convince, per esempio, perché io rimango legato a un'altra storia forse, e credo che vanno lette anche con le figure del passato quello che avviene nel presente, perché non viene nello stesso modo, ma le esperienze storicamente girando indietro fanno. Ti ringraziamo, alla prossima occasione, Valerio.
Ciao, grazie, Valerio, ciao. Buona trasmissione, grazie a voi.
Ciao. Pronto?
Eccoci.
Sì, dici, scusa che ti avevo fatto aspettare, però volevamo chiudere così, poi passiamo pure a...
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Perché io sento molto male, sento gracchiare, sento la vostra voce.
Noi qui non ci abbiamo nessun ritorno, ti sentiamo libero.
Vabbè, io provo a parlare, perché, ripeto, non vi sento. Allora, io credo dovremmo dibatterne ancora parecchio, perché qui gli elementi di riflessione si intrecciano e c'è il rischio di fare un po'... non dico confusione, ma di appiattire abbastanza quelle che sono delle diversità con periodi passati e con situazioni passate che rischiano di non portare chiarezza. Per esempio, giorni fa c'è stato, mi sembra, un articolo di Bifo che dava per scontato, già avvenuto, già praticamente vigente, il fascismo, insomma, eccetera. Intanto io qui la prima precisazione la farei proprio tra fascismo e fascisti. Un conto è parlare di fascismo, un conto è parlare di fascisti. Il fascismo, quello storico che si afferma nel periodo dopo la prima guerra mondiale, ha motivazioni precise, è stato detto, insomma, risposta, tentativo di risposta, quindi segnale, direzione, segnale sicuramente anticomunista, di risposta al bolscevismo, di risposta alla rivoluzione d'ottobre, ai movimenti eccetera di quel periodo là. E sia in Germania sia in Italia ancora con più diciamo conseguenzialità, se pensiamo al biennio rosso, e poi diventa uno stato sociale, nel senso che il fascismo si fa anche dottrina dello Stato, si fa anche regolamentazione dei rapporti di lavoro, si fa anche concetto di famiglia, tutta una serie di valori, come si chiamavano, come si chiamano ancora, qualcuno li chiama ancora così, che diventano delle linee guida, dei comportamenti anche sociali, sposati o comunque subiti dalla popolazione. Cioè, questo è il fascismo, è un insieme di cose, non è soltanto l'orbace, la camicia nera, il manganello, queste cose qui. Io ci ho fatto, insomma, insieme ad un'altra compagna delle trasmissioni, più d'una, cercando proprio di spiegare che il fascismo è stato soprattutto la coartazione del rapporto di lavoro, la irreggimentazione proprio del rapporto di lavoro, tant'è che le prime leggi che sono state fatte a partire dal 26 riguardavano proprio questo, i rapporti di lavoro, cambiando completamente la disciplina giuridica, inventando tra virgolette lo Stato corporativo, vietando gli scioperi e poi i sindacati e così via. Questo non è secondario, insomma, bisogna sempre tenerlo presente, perché tutto possiamo dire oggi, parlare male ovviamente, lo facciamo e lo diciamo perché si va indietro e così via, ma non siamo in questa situazione, sarebbe una follia sostenere che no, eccetera, eccetera, eccetera. Poi che ci sono le tendenze, ci sono le volontà di rendere il lavoro sempre più flessibile, ma questo è fuori discussione, ma questa prescinde dal fascismo, questa è la tendenza del capitale, questa è sempre, sarebbe quasi innaturale che non fosse così, insomma, non che ci dobbiamo adagiare ovviamente, ma è nella natura del capitale, nel conflitto che c'è tra capitale e lavoro, ma il fascismo ci mette qualcosa di più, ne fa, per questo diventa lo Stato corporativo, dove il rapporto, il conflitto capitale-lavoro si deve scomparire, si deve sublimare per il bene supremo della produzione, che poi è il bene del capitale. Detto questo, poi, e rapidamente passando viceversa ai fascismi che abbiamo conosciuto, e ai fascisti soprattutto, perché di questo si è trattato negli anni 70, lì è stato detto, lo ribadisco, è diverso dall'oggi, perché lì era proprio il tentativo di interrompere questa avanzata, questi movimenti di emancipazione sociali, politici, di carattere anche sindacale, eccetera, eccetera. Questo è stato il periodo dello stragismo, delle bombe, degli attentati, di queste cose qui, quindi un segno politico, quindi una manovrabilità di questi fascisti da parte sì del grande capitale, di una parte della borghesia, eccetera, eccetera. Oggi è diverso, perché oggi questa destra che io chiamo e definisco di carattere sociale, perché sociale, non ideologica, perché pure i fascisti di oggi sono un po' diversi da quelli degli anni 70, se pensiamo a quelle che sono state tutta una serie di vittorie, campagne, insomma, di carattere sociale, pensiamo al divorzio, insomma, che è difficile che un fascista oggi se vada a rimettere in discussione il divorzio, perché magari fa comodo anche a lui, proprio da un punto di vista personale, cioè di certi passaggi non si può fare a meno di considerarli, e allora la riscoperta di tendenze di carattere fascista dentro la società vanno ricercate nella crisi stessa della borghesia, di cui non si parla mai, oltre la crisi del movimento di sinistra, oltre la crisi della sinistra politica e anche sociale evidentemente, perché non c'è, perché c'è sostanzialmente un deserto, ma qui c'è e da parecchi anni una fortissima crisi della borghesia come valori, come ideali, come proiezione di un mondo che non riesce più nemmeno a immaginare, non solo a costruire, ma non riesce più neanche a immaginare, e parlo sia della borghesia progressista che di quella conservatrice, perché di fronte a, allora ecco che di fronte a problemi di carattere globale come le ondate migratorie, questa stabilità, questa borghesia va in crisi, si spaventa, perché quello che c'ha di fronte è un problema di ingovernabilità, non perché gliel'hanno provocate le sinistre, non perché ci sono dei movimenti che mettono in discussione il suo potere, ma è una contraddizione interna al sistema stesso, talmente grande da non essere gestita, da mettere talmente paura che questa borghesia reagisce con un riflesso d'ordine. E allora ecco qui che c'è spazio per tutte queste tematiche, anche ovviamente per queste formazioni che poi estremizzano, ma il vento che circola su tutta l'Europa è un vento di destra, e ci saranno politiche di destra da Macron, che è di destra, qui hanno tutti salutato, ha detto che bello, ha vinto Macron, non ha vinto quell'altro, come se Macron fosse chissà quale progressista, no? Macron è comunque, rappresenta la destra, una destra dignitosa, presentabile, per carità, ma è sempre un uomo di destra che c'ha in mente anche lì di ridurre i salari, per esempio, di comprimere, di mandare a quel paese le 35 ore e compagnia bella, insomma, quindi interpreta in questo perfettamente le cose. Allora, queste destre che oggi governano un po' da tutte le parti e che sono destre ancora presentabili, in qualche caso con l'appoggio però di destre brutte come in Austria, perché in Austria c'è sta l'estrema destra al potere e in tante altre parti insomma hanno preso parecchi voti, fra qualche anno, esaurita questa spinta e non giunti a nessun risultato, perché nessuno ce l'ha la bacchetta magica, tantomeno loro, da questa crisi non riusciranno a uscire, non riusciranno a venirne fuori, non riusciranno a proporre niente di positivo, e in presenza perdurante di una proprio totale assenza di idee di sinistra alternative, anche riformiste, non voglio dire estreme, ma anche riformiste che siano spendibili e credibili, allora sì che verrà il caos, e allora sì che lì ci sarà da avere paura, e qualcuno accennava allora la soluzione di destra estrema, ma solo dopo questo, e allora però c'è tempo, insomma, bisogna pensarci prima, bisogna fondare oggi, mantenere oggi i paletti, perché faccio solo un esempio, alla paura che oggi rappresenta la migrazione, tutto il processo grande, globale, perché riguarda l'Europa ma riguarda anche altre aree del mondo, pensate quando fra 10 anni si aggiungerà quella che la borghesia stessa, il capitale stesso ha già lanciato come campagna, la disoccupazione di massa dovuta all'introduzione dei fenomeni di informatizzazione spinta, di sostituzione di manodopera, di prestatori d'opera a qualsiasi livello, perché l'automazione, l'informatizzazione spinta questo prevede, e questo ce l'hanno, si sono preoccupati già di avvisarci.
Ma infatti questo, Giorgio, scusami, cercavamo proprio di connettere, come stai facendo tu, no, la questione con il conflitto capitale lavoro, cioè insomma, come noi
sì,
abbiamo
sì, beh, concludo, sì, poi scusa, mi, vai, mi fermo. Sì, sì. Ecco, questo per dire che questi fenomeni, questo mette paura, anche questo scenario. Dice che come li facciamo mangiare la gente? Se qui ci sono in Europa 20-30 milioni di disoccupati annunciati nuovi, come li facciamo mangiare? Il reddito, insomma, vengono fuori tutte le cose, senza mettere in discussione ovviamente l'intero sistema, perché questa sarebbe, no, la soluzione alternativa. Ovviamente da parte della borghesia non è così. Ecco allora che di nuovo la paura. Di fronte a queste contraddizioni enormi che gli presentano davanti scenari ingovernabili, dentro l'ingovernabilità di questo tipo, come crisi interna e del capitale nella sua complessità e soprattutto della borghesia che non riesce più a governare niente, e in aggiunta come parte negativa nostra l'assenza completa o quasi completa o comunque minima di iniziative, di posizioni alternative, di indicazioni precise, ecco che questo determina poi lo spazio per questi nuovi fascismi che cavalcano l'immigrazione, la diversità, queste tematiche qui, ma che e che domani potrebbero inventarsi essere gli alfieri delle soluzioni autoritarie, che però non interessano al grande capitale. Io questo lo vorrei sottolineare, se qui si cercano dei paralleli col passato, oggi il grande capitale non ha più bisogno né della socialdemocrazia, e questo è scritto già da qualche anno e qualcuno non l'ha capito, insomma, non serve più la socialdemocrazia al grande capitale, gli è servita per tutti gli anni 70, 60, 70, 80, no. Poi col neoliberismo, con l'avvento del neoliberismo, del turbocapitalismo, come volete chiamare, la socialdemocrazia non è servita più, perché le masse non si mobilitavano più come prima, non c'era bisogno di qualcuno che le tenesse buone, e quindi il capitale ha viaggiato con le sue crisi per conto suo, e ormai è da parecchio così, e tantomeno gli serve oggi, che somiglia alla socialdemocrazia di oggi sempre più al liberismo, insomma. La destra di Renzi non è molto dissimile da quella di Berlusconi, per cui alla fine uno dice ma sì, ma me pio l'originale e non la fotocopia, me pio pure Berlusconi, non ci sono differenze nelle politiche sociali. Reinventarsi alternative oggi significa ricominciare da capo e soprattutto gli antagonisti a mantenere proprio fermi certi principi, uno quello dell'antifascismo ed è venuto fuori in questi giorni, secondo me quello che manca è una presa d'atto di questo scontro che c'è grosso tra capitale e lavoro, tra messa proprio a valore di qualsiasi attività di vita, perché i lavori inventati alla Uber, alla Fedora, a tutto questo, insomma all'intermediazione informatizzata della manodopera, quindi con la messa proprio a completa sudditanza del capitale nazionale, internazionale, come pare, questi sono gli elementi di riflessione da fare, quindi una conflittualità che va tutta rinnovata, ricercata, reinventata, senza pensare a scorciatoie di nessun tipo e soprattutto con la pazienza giusta, perché qui io vedo molti giovani che hanno fretta, dice ma so qualche anno che io mi spendo a fare questo, quello e quell'altro, non ho ottenuto risultati, mi sono stufato, sto cercando una strada più rapida. A questi compagni, giovani soprattutto, non viene mai in mente che forse l'hanno spesi male questi 10 anni, che forse non è bastato, che forse le cose sono state poste male, che bisogna ritornarci sopra e soprattutto bisogna avere molta pazienza e molta chiarezza. Quindi per cambiare il mondo dalle fondamenta bisogna conoscerlo per bene dalle fondamenta, se no altrimenti si rischia di prendere delle strade un po' dei vicoli ciechi. Grazie, scusate.
Grazie Giorgio.
Ciao.
Noi ringraziamo Giorgio anche perché diciamo ci ha aiutato a ragionare complessivamente, perché poi volevamo, che ormai per motivi di tempo non lo possiamo fare più, proprio passare a quest'altro ragionamento parlando di salario, di lavoro e via dicendo, collegandole proprio a esattamente col ragionamento che poi Giorgio ci ha aiutato, ce l'ha portato, dove noi come obiettivo di trasmissione ci avevamo, ce l'ha sintetizzato. Noi ovviamente questo argomento l'approfondiamo e ulteriormente sicuramente con altre trasmissioni. Adesso noi, se deve andare in onda bene, se no mettono stacco musicale, perché noi vorremmo passare, perché vorremmo sentire per la manifestazione di ieri a favore dei curdi e sentire anche chi ha organizzato, ha preparato la manifestazione del 22 febbraio in ricordo di Valerio Verbano, un antifascista ucciso sul divano di casa sua dai fascisti, dai servizi, chi è stato ancora non si sa, che era un compagno giovane che faceva inchiesta proprio sul fascismo, come antifascista, e aveva sicuramente trovato elementi in cui l'hanno voluto, e noi ogni anno ricordiamo questo ragazzo, a ricordare l'antifascismo è sempre attivo e militante, perché oggi bisogna distinguere gli antifascismi. Ci sono gli antifascisti romantici, no? Il ricordo del passato, e ci sono gli antifascisti in cui lo praticano ogni giorno e in ogni momento, sia sulle lotte sul lavoro, sia fronteggiando nel quartiere. Adesso uno stacco musicale.
Multicultural. multirracial, multicultural, multirracial, multicultural. No fronteras, no banderas, no la autoridad, no riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad.
Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial.
Allora ritorniamo in diretta e questa era Noi Scap. E abbiamo in collegamento un compagno che organizza l'iniziativa a ricordo di Valerio Verbano. Valerio vive l'appuntamento a via Monte Favino per il 22 febbraio alle ore 16. Raccontaci come è preparata quest'anno questa giornata, che cade in un momento particolare in cui c'è un'attivazione di antifascismo a livello nazionale. Ricordiamo la giornata di sabato scorso a Macerata e in tutta Italia, ieri a Bologna, in ogni luogo in cui i compagni si mobilitano a impedire che certi lucubri personaggi ritornano in moda. Pronto?
Sì, pronto, eccomi. Intanto buongiorno a tutti e a tutte. Sì, sono state diciamo settimane importanti sotto diversi punti di vista, e sicuramente la data del 22 febbraio, quindi il ricordo di Carla e Valerio Verbano, e in particolare di quello che fu quell'omicidio il 22 febbraio del 1980, è dentro questo solco una giornata non solo di memoria, ma anche una giornata in qualche modo di attivazione e allerta antifascista nei territori, in particolare in un quartiere che grazie al lavoro di tanti e tante compagni e compagne hanno sempre impedito l'apertura di sedi neofasciste, e hanno sempre cercato in qualche modo di arginare tutti che erano i rifugi di fascisti e razzisti che in questi anni si sono affacciati alla finestra. E sono successe molte cose. È successa a Macerata, è successo un atto terroristico grave al quale però si è risposto in maniera degna, invadendo pacificamente Macerata, portando tutta una serie di contenuti che provano a indicare chi sono i veri responsabili della crisi, provando a rompere, come dire, questa liturgia ormai razzista che si è creata e che si sta diffondendo come cultura dilagante, ma si è risposto anche in tante altre città, impedendo fisicamente che i fascisti in qualche modo avessero agibilità di manifestare. Questo a Milano, a Bologna, a Piacenza, a Torino, tant'è che il corteo chiederà anche l'immediata liberazione dei compagni arrestati per la resistenza di Piacenza. Sono successe delle cose poi anche a Roma, insomma, l'altra sera tutte le strutture romane unite insieme si sono riprese un pezzo di città, liberandola dalla propaganda fascista e in qualche modo facendo un'azione di comunicazione e di presenza molto importante. Oltre 70 macchine, 30 motorini carichi di antifasciste e antifasciste hanno girato per tutto l'asse della Tiburtina fino a Viale Cante, Montesacro e Tuvello, in una sfilata di macchine e motorini che con delle tappe poi ha in qualche modo ripulito alcune zone e messo in giro una serie di contenuti, finendo sotto via Monte Bianco, sotto la lapide di Valerio. Una pratica che si è costruita in queste settimane, una pratica che tende in qualche modo a rispondere alla presenza sempre più grossa dei fascisti nei territori con attacchinaggi e con la loro presenza. Una cosa fatta molto bene che ha visto partecipi veramente le realtà più diverse della galassia antifascista romana, ed è stato un momento molto importante che è anche raccontato in un bellissimo video che tutte le strutture stanno facendo girare insieme con un unico messaggio. Per cui ecco, diciamo che il 22 come ogni anno ha diverse tappe di avvicinamento. Nei prossimi giorni saremo nelle scuole superiori. Abbiamo fatto migliaia di copie del volantino, del fumetto di Zero Calcare, che è uscito sull'Espresso qualche settimana fa, e lo riporteremo nelle scuole come elemento di comunicazione con il mondo studentesco, visto che Valerio, quando è stato ucciso, era uno studente. E quindi ecco, insomma, tutte queste tappe ci portano al 22. L'appuntamento è alle 16 sotto la lapide di via Montebianco, per un corteo, come sempre, che si suonerà per le strade del Tufello e di Montesago. Siamo convinti che anche quest'anno ci parteciperanno migliaia di persone, per cui ecco, questo è quello che c'è quest'anno.
Bene, grazie Luca. Allora, ricordando ai compagni che è importante la partecipazione, proprio per quello che tu ci dicevi, no? C'è stata, queste mobilitazioni stanno andando sempre più in crescendo qui a Roma. Il giorno prima di Macerata c'è stato un grosso corteo di oltre 2000 persone che ha sfilato per le strade di Torpignatara, perché ogni giorno lì questi fascisti aggrediscono questi poveri, soprattutto bengalesi, che vendono, no, l'accendini, sta roba così, per le strade, come le trovano, le minacciano, e yemenano. Lì c'è stata una reazione a queste aggressioni con questa grossa partecipazione. La settimana prima c'erano state le donne che avevano voluto fare una manifestazione contro l'utilizzo, no, delle violenze sulle donne come un fenomeno che lo fanno solo gli extracomunitari. Le donne hanno voluto dire: qui non c'è un gioco di razza o di specifiche, ma è l'uomo che aggredisce la donna.
Questi giorni tre.
Che è stata pure una manifestazione donne molto partecipata, ma con la polizia che si è permessa a sguainare caschi, scudi e manganelli davanti a delle donne che in mano brandivano un palloncino rosa. Bene, noi perciò, per tutti questi motivi, invitiamolo, tutti i compagni, a una mobilitazione straordinaria antifascista, e partecipare a ricordare questo compagno che è stato ucciso proprio perché inchiestava, faceva inchieste su questo mondo di provocatori e di razzisti, diciamo, già nel lontano 1980. Ok, ti ringraziamo.
Allora, volevo aggiungere solo questo: quest'anno saranno anche i 10 anni della palestra popolare Valerio Verbano. Sono 10 anni che quello stabile è stato restituito al quartiere, e quindi sarà pure l'occasione per festeggiare questi 10 anni di sport popolare al Tufello. La palestra è più che mai in buona salute, anche se poi, nonostante le mille promesse che si sono state fatte in questi anni, non si è mai arrivati a una vera trattativa per l'assegnazione. Continua a rimanere uno stabile occupato, forte di 300 iscritti, tantissime bambine, ragazzi, uomini e donne del quartiere, per cui sarà l'occasione anche per festeggiare questo importante risultato che abbiamo raggiunto tutti insieme.
Bene, grazie. Allora, vabbè, martedì, a me il 22,
giovedì 22.
Ciao. Allora, rimettiamo un altro stacco musicale, perché vorremmo poi sentire per parlare della manifestazione.
Da prima dello stacco musicale, se posso, Ettore, volevo dire solo due cosine. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda l'intervento di Giorgio precedentemente, e chiaramente, come abbiamo aperto noi la trasmissione, il nostro obiettivo era di parlare di fascismo all'interno, diciamo, del contenitore concettuale della lotta capitale-lavoro, come giustamente sottolineava Giorgio. Questo è il punto di vista fondamentale su cui cerchiamo di ragionare, per cui abbiamo tentato di riprendere alcune esperienze storiche e riportarle al presente, ovviamente non con un'ottica di analogia, ma con un'ottica, certo, di sviluppo storico, no? Perché poi alla fine si passa, l'hanno detto tutti coloro che sono intervenuti, giustamente, sulla questione immigrazione, e allora è impossibile non vedere come nella questione della discriminazione dell'immigrato, così come è successo questo anche altre volte, facciamo il caso degli Stati Uniti 100 anni fa, l'immigrato è obiettivamente il soggetto debole, come tanti altri in realtà, ma soprattutto in questo caso l'immigrato qui in Italia, il soggetto più debole, vulnerabile, che dunque determina una riduzione del salario sociale, che era l'altra tematica di cui, come dicevamo prima, non parleremo più proprio per ragioni di tempo. Un'ultima cosa prima dell'intervento del compagno, visto che sono 12:45, vorrei ricordare ancora agli ascoltatori di andare sul sito, perché ha chiamato un ascoltatore prima, ha avuto delle difficoltà. È molto semplice, c'è un banner sul in giallo nero sulla home page, sulla pagina principale di ondarossa.info, si clicca là, si va avanti, non c'è necessità di segnarsi a Facebook o cose varie, semplicemente ci si segna con la propria email, si fa il versamento con un bonifico, una carta di credito o un PayPal. Mi raccomando, ancora una volta, abbiamo bisogno di voi, perché questa radio funziona esclusivamente coi soldi dei compagni che ascoltano e che fanno la radio, quindi mai come ora invito tutti a finanziarci,
anche perché per i risultati che abbiamo ottenuto stamattina siamo depressi, perché
avremo tre ascoltatori, quello tre, secondo ascoltatori, quello che dice
mi sembra poco. Mi aspettavo un fiume
di sottoscrizioni.
In ogni modo siamo in collegamento con Vincenzo. Lo mettiamo in chiusura, abbiamo parlato del fascismo, di tante cose questa mattina, e non è che la manifestazione ieri
era esente da questi temi,
era esente da questi concetti, perché stiamo a parlare della manifestazione del popolo curdo oppresso dal fascista Erdogan, terrorista Erdogan, che sta massacrando un popolo, sta condannando persino la sua classe dirigente, giornalisti e via dicendo. Pertanto, Vincenzo, raccontaci com'è andata la giornata e come si prosegue con la lotta dei curdi, insomma.
Sì, no, ma il collegamento, l'avete detto velocemente, è proprio quello, è stato ripreso sia dal rappresentante europeo del popolo curdo, sia dai compagni della rete Kurdistan. È un collegamento strettissimo quello che c'è dalla lotta nei confronti del boia Erdogan, che ha costruito un regime fascista in Turchia, e quello che avviene qui in Italia. Basta vedere le congiunzioni che ci sono state il 5 di febbraio, quando Erdogan è venuto in Italia, doveva solo andare ad incontrare il Papa, e il Papa è una vergogna che abbia incontrato Erdogan via di seguito, e invece è diventata una visita di Stato in cui sia i Mattarella che il Presidente del Consiglio si sono prostituiti ovviamente agli interessi italo-turchi in questa vicenda, a partire dagli elicotteri Augusta Westland, per arrivare ovviamente alla pasta Barilla, alla Ferrero, per arrivare ovviamente a tutti i sistemi d'arma possibili e immaginabili, e con le pretese di questo signorotto ovviamente turco, appunto, in quanto tale, che ha messo sotto schiaffo ovviamente addirittura l'ENI, e l'ENI è stata costretta, era presente a quelle trattative ovviamente eccetera, a dire sì, ma in definitiva su gas ritrovato al centro del Mediterraneo, su cui è stato fatto ad aprile dell'anno scorso un accordo centrale tra Italia, Grecia, Egitto e Israele, perché non mi avete convocato anche a me? Il gas non è che c'ha in un punto precipito, il giacimento c'ha delle latitudini estremamente vaste, e se l'area è di Cipro, io a Cipro conto qualcosa, perché Cipro Nord è sotto la giurisprudenza ovviamente della Turchia. E zitti e Mosca, quando è arrivata lì nelle acque limitrofe a Cipro la piattaforma ENI, è stata bloccata dalla marina militare turca. Zitti e Mosca la Grecia, che ha speronato un caccia torpediniere greco. Cioè, sono queste le prostituzioni, perché domina l'accordo infame relativo ovviamente ai migranti, che Erdogan trattiene circa 2 milioni di migranti in condizioni disastrose nei propri campi lager per conto dell'Europa, a partire dalla Germania, ma per finire all'Italia, la Grecia e quant'altro. Ecco, queste sono le congiunzioni antifasciste che ci sono tra...
Trattiene pure, per modo di dire, perché l'altro giorno c'è stato un naufragio proprio lì in quella zona di alcuni rifugiati politici che cercavano di scappare da quella prigione a cielo aperto, e hanno dato notizia che ha avuto il naufragio. Chissà, questa operazione ancora non è massiccia, ma ancora continua. Non è che è stata fermata vera e propria.
Adesso, tornando alla manifestazione, tu te ne accorgi la vigliaccheria e la servitù che c'hanno i media televisivi. Ieri c'è stata una coralità importantissima che si è vista in piazza, una quantità di turchi mai arrivati né a Milano né a Roma nelle manifestazioni, c'erano addirittura molto meno italiani, non nella manifestazione, ma riguardo alle iniziative del precedenti che hanno dominato il 2016 e 2017. In questa vicenda non c'è una riga, se Chiara Cruciati non scriveva due righe ovviamente sul manifesto, dobbiamo andare su i quotidiani in rete come Popoff oppure Dinamo Press oppure Global Project per trovare ovviamente qualche notiziola ben messa dal loro punto di vista ovviamente eccetera riguardo a questo, però si battono il petto questi infami testate giornalistiche e giornalisti sul fatto che Erdogan ha condannato all'ergastolo gli ultimi giornalisti dopo averne condannati all'ergastolo un'altra 100-200 ancora. Questa volta addirittura c'è uno dei grossi scrittori ovviamente della Turchia, Mehmet Altan, ma se ne fregano. Di questo parlano, mica si dice che nella manifestazione di ieri sono più volte intervenuti giornalisti di piccole testate, eccetera, eccetera, a stigmatizzare quello che avviene appunto in Turchia. Ma non c'è una riga sulla manifestazione, c'è il silenzio dovuto all'accordo infame che c'è tra Italia e Turchia in merito agli interscambi commerciali che, ve lo ricordo, fino a questo 2017 sono di 20 miliardi e che vogliono arrivare a 30 miliardi. Sapete bene di quale merce è perché ne abbiamo appena parlato. Comunque la manifestazione è stata bella, bella, assolutamente bella. Lo stesso striscione che campeggiava a Roma campeggiava a Strasburgo, perché sono state due le manifestazioni a carattere europeo che si sono svolte, quella di Roma e quella della marcia che era partita 12 giorni fa da Lussemburgo, che ha toccato Ginevra, che ha toccato varie altre città dell'Europa ovviamente eccetera, che è terminata a Strasburgo sotto la sede del Consiglio d'Europa eccetera eccetera, sempre per rivendicare la libertà di Öcalan, soprattutto per dire non bombardate più Afrin, siamo con Afrin eccetera. 10.000 persone a Strasburgo, circa 8.000 a Roma, quelli che potevano essere presenti. Abbiamo fatto i collegamenti con Strasburgo, sono stati bellissimi ovviamente quello che è avvenuto, perché nel collegamento hanno potuto prendere la parola qui a Roma e quindi è stata trasmessa a Strasburgo la mamma di Arturo, quel compagno che è in Afrin, che ci fa i report che anche alla Radio Onda Rossa si sentono tramite ovviamente le altre radio nazionali, e c'era anche lo zio di un altro compagno, perché sono tre i compagni italiani che in questo momento sono ad Afrin e che ovviamente combattono insieme ai combattenti curde e curde in modo da poter cercare di mettere un argine all'invasione turca. Non sarà facile, ma noi saremo con loro. Dentro questo passaggio c'è stato anche il collegamento con Afrin, è importantissimo pure tutto questo, capite quanto con la nuova tecnologia che c'è è possibile avere queste cose importantissime. E con Afrin ha parlato il direttore dell'ospedale di Afrin, che denunciava che gli ultimi arrivati dentro l'ospedale, che è già stato più volte bombardato, sono quelli che hanno accusato malattie respiratorie perché hanno respirato gas. Quindi Erdogan sta utilizzando anche i gas più volte imputati invece ad Assad, ma i porci sono tutti uguali in quanto tale.
E ieri sera che fanno questo GR TG internazionale su Rai 3, sì, hanno parlato di tutto, ovviamente hanno parlato della Turchia, solamente dei giornalisti imprigionati, e sì, se guardate bene a parlare che contemporaneamente lo stesso giorno c'era stata questa manifestazione che ci hai descritto tu, proprio non, sì, come se il fatto non sussiste.
Questa è la coscienza sporca delle nostre testate giornalistiche ufficiali, dei giornalisti anche che vi lavorano, che dovrebbero avere una loro autonomia. Questo non è, ben sapendo che in questa manifestazione c'erano pezzi di giornalisti eccetera che hanno preso parola ovviamente eccetera, e che quindi per gli sporchi interessi che l'Italia ha con la Turchia tacciono, perché debbono tacere, gli ordinano di tacere e tacciono, quindi sono più ancora corresponsabili, insomma, solo la voce d'Onda Rossa gliela sbutta in faccia per quello che sono degli infami servi da ogni punto di vista, perché non è possibile che con quello sforzo che si fa per combattere per la libertà dopo aver combattuto a Kobane contro l'ISIS e gli scannagoli, in cui sapevano più da cazzo la mettere le mani uno con l'altro, ovviamente, eccetera, e adesso combatti contro un figlio di buona donna che lì dentro cerca di fare carte 48, gli vogliono già spartire ovviamente un pezzo di Siria appropriandosene, e zitti e Mosca innanzitutto, zitti e Mosca, complici ovviamente di tutto questo fardello di infamie insieme ad Assad, perché è come quello ha cercato di difendersi la sua poltrona, la sua pappa, e poi non si difende il proprio territorio, è veramente sconcio da ogni punto di vista. Comunque siamo con questa manifestazione a indicare una strada di mobilitazione, chiaramente, che ci sarà nei prossimi giorni, perché la campagna per Afrin continua. Oggi siamo al 29° giorno di aggressione da parte delle truppe turche. Fino a questo momento ci sono stati 200 civili morti, oltre 700 feriti, sono 90 i combattenti morti, eccetera. La cosa non finirà qui, purtroppo, voglio dire, eccetera, perché quando si bombarda dall'aria, dai carri armati, eccetera, si distrugge. Hanno bombardato il centro di Afrin e cose di questa natura, ma sono disponibili a combattere fino all'ultimo uomo e all'ultima donna. Questo c'è stato ripetuto ieri dal compagno Kartal, che è il copresidente del Congresso del Popolo Curdo, che praticamente è il loro parlamento, quindi come il nostro parlamento italiano.
Vincenzo, sì? Scusa, senti, tu prima accennavi che uno dei punti relativi alla manifestazione è la richiesta, a questo punto reiterata, della liberazione di Öcalan. Ma io ti chiedo una cosa, sa, chiedono pure qualche compagno e qualche compagna: da quanto tempo non si hanno notizie certe di questo combattente, di questo rivoluzionario imprigionato in una delle più infami prigioni turche? Perché qui
sono 2 anni e 4 mesi.
Ecco, io, Vincenzo, a questo punto c'è pure da chiedersi, di fronte a questo silenzio, noi non sappiamo la sorte di quest'uomo, non sappiamo nemmeno, nessuno ci dice. Guarda, la dico in maniera che può sembrare anche così un po' brutale: non sappiamo nemmeno se è più in vita, se è morto, se si hanno.
Tante sono vere le cose che stai dicendo, che i deputati, ovviamente, dei Lupi Grigi, alcuni deputati del partito di Erdogan, vanno sfottendo quei pochi deputati dell'HDP, cioè del partito filocurdo. Gli altri stanno tutti quanti in galera dicendo è morto, capito, eccetera. Questo è come dici tu, anche se lui sta sotto una protezione internazionale dell'ONU a questo punto, e l'ONU se ne sbatte i coglioni ovviamente di andare a mandare delegazioni, eccetera. Nell'Europa fa nulla, perché vuoi che tra la sinistra europea, i verdi tedeschi, Mélenchon dentro la Francia, eccetera, non possono fare delegazioni e andare lì, ma tutti quanti se ne fregano. Voglio dire di più, Serapì, l'internazionalismo è diventata la suola delle scarpe, non gliene frega un cazzo a nessuno, ecco, diciamolo paro di sporo in mano. Da quando è caduta nella più profondo la lotta dei movimenti di liberazione nazionali in tutti i continenti dove questa si combatte, ed è diventata prevalente le lotte religiose, eccetera, per cui si scannano per motivi che a noi sembrano assurdi, eccetera. Se non si riprende in mano appunto quel vessillo delle lotte di liberazione, che avevano sicuramente un'impronta di sinistra, quantomeno socialista, eccetera, siamo arrivati alla frutta. E ovviamente l'Europa non fa nessuna parte sua, ci mancherebbe, è inutile che parlo degli italiani.
Certo.
È stato molto importante che tra le tantissime adesioni e partecipazioni a questa manifestazione, ma io dico è decisamente importante, oltre che quelli che c'erano ovviamente e via di seguito, voglio citare ovviamente la parte palestinese, perché spesso si è speculato ovviamente sulla vicenda palestinese, che c'erano certi disaccordi ovviamente dentro questa storia, perché ovviamente Assad in qualche misura ha dato protezione ai palestinesi e via di seguito, o perché loro sono sunniti e quindi eccetera, tutte cazzate. L'UDAP, che è l'Unione Democratica Palestinese, era con noi, la Rete di Solidarietà Romana per la Palestina idem, l'Associazione d'Amicizia Sardegna Palestina ulteriore modo, ma soprattutto c'è stato di recente, la settimana scorsa, il congresso dell'HDP, un congresso blindato da parte della polizia e dell'esercito, che controllava tutti, impediva tutti di non essere schedati, ovviamente, eccetera, ha preso parola Leila Khaled. Ed è stato bellissimo che Leila Khaled, per conto del Fronte Popolare Liberazione della Palestina, sia venuta direttamente ad Ankara e ha preso parola e ha detto, in sintesi: noi siamo con Afrin. Capito? Questo taglia la testa al toro a tutte le cazzate dell'alleanza tra curdi e americani, queste porcherie che vengono dette in giro, eccetera, che non sanno manco dove nascono, tutte in malafede tutte queste cose. Ma insieme all'altra, questo pezzo di internazionalismo hanno presente i rappresentanti dell'MSA Italia, quelli ovviamente che stanno con il Movimento Senterra, eccetera, eccetera, come l'Associazione Amicizia Italia-Cuba, come il rappresentante delle ZLN che ha preso parola ufficialmente alla fine. Ecco, voglio dire, queste sono le immagini della manifestazione di ieri, per non dire le splendide donne curde che hanno movimentato ovviamente tutta la piazza, i loro canti, eccetera. Mi preme dire anche che tre rapper tra i prevalenti qui sulla piazza romana abbiamo fermato più volte il corteo e hanno dato vita proprio a quella musica di strada, quelle note di strada, quel verbo di strada che ha saputo cogliere ovviamente la manifestazione di ieri, coniugandola ovviamente con le vicende romane, sociali, italiane, eccetera, eccetera. Quali sono i passaggi successivi? È una campagna quella, permette. Quindi già in questa prossima settimana ci sono due iniziative che noi porteremo avanti. Di più, saremo presenti, i curdi saranno presenti alla manifestazione antifascista nell'anniversario dell'uccisione di Valerio Verbano, che è giovedì 22, il prossimo giovedì sarà una grande manifestazione antifascista a Roma, ci saranno i vessilli curdi, ma ci apprestiamo a costruire il più grosso Nevroz che sia stato mai costruito. Nevroz è il capodanno curdo ed è anche il simbolo della lotta di liberazione del popolo curdo nei quattro stati dove è disgraziatamente intrapreso, e quindi a Roma ci sarà il 24 marzo una grande iniziativa collettiva, la comunicheremo per radio, la si terrà per radio, ma stiamo cercando di riprendere i viaggi nonostante lo stracismo che viene messo, i controlli spietati che ci sono alla frontiera, in modo che alcune delegazioni italiane saranno presenti al Nevroz di Istanbul, di Ankara e di Diyarbakir. Queste sono più o meno le immagini, ma poi alla conclusione ovviamente abbiamo detto: le donne curde saranno presenti l'8 marzo alla giornata della donna, di cui sapete non una di meno, il movimento delle donne che c'è presente in questo momento, bellissimo movimento, eccetera, che ha indicato lo sciopero generale dell'8 marzo. Le organizzazioni sindacali, almeno quelle che conosco io, i COBAS, l'USB e qualcun'altra, hanno già indetto lo sciopero, ovviamente, eccetera, e quindi i vessilli curdi saranno anche dentro quella giornata di mobilitazione, sicuramente molto, ma molto, ma molto importante.
Bene, ebbene, invece, a proposito di cose, diciamo che pure sabato 24 a Roma ci sarà la manifestazione nazionale contro il razzismo, promossa dalle organizzazioni sindacali, no?
Sì, direi che è proposta dall'AMPI, quell'AMPI che non è
no, 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 dice una manifestazione promossa dalle aree soprattutto sindacali, da logistica di questa cosa che c'è.
Ah, tu volevi dire questo qua? No, ma c'è, purtroppo c'è pure l'altra, ovviamente. Non
e
so
quell'altra
come,
la faranno dentro il cinema, perché quanto vuoi che si vedano, perché poi quel giorno le piazze saranno tante perché è campagna elettorale, ma questa manifestazione chiamata da un paio di mesi, da questo almeno ho letto i comunicati, si è mantenuta.
Sì, io pure ho letto i comunicati.
Va bene.
Allora, visto che hai detto questo, ci sono due cose. Oggi, in questo momento, non so se avete avuto il collegamento, in questo momento a Venezia c'è una grande manifestazione antifascista in corso.
Gli
antifascisti veneti, che sono venuti ieri con due bus, eccetera, ce l'hanno comunicato, hanno preso parola.
Non abbiamo nessun
eccetera,
contatto, e ormai diciamo che il nostro tempo è scaduto.
Sì, certo. A Roma quel giorno 24, ve lo ricordo, che a Donna Olimpia, Casapando vuole fare un comizio, i comitati intorno a Donna Olimpia hanno già chiamato alle ore 16 un grosso presidio per impedire a Casapando di parlare.
Va bene. antifascismo
ciao a tutti,
sempre
buona fine
antifascismo e internazionalismo come ci ricordava
ciao.
Vincenzo
bene
ciao,
noi...
cari.
Ciao grazie la chiudiamo qui sono le 13:05 vi ricordiamo cercherò di leggerlo crowdfunding per la radio sottoscrizione popolare attraverso il sito internet aprite il sito della radio www.ondarossa.info troverete una banner con una scritta giallo rossa di Radio Onda Rossa a cui lì ci sono tutte le spiegazioni di come facilmente iscriversi per poter partecipare alla sottoscrizione popolare ci siamo fissati un obiettivo di 19.000 euro raggiungibili dentro un periodo mi sembra sono rimaste 270 giorni ancora abbiamo un buon risultato che ringraziamo tutti quelli che l'hanno fatto fino adesso